Dunque, intanto andiamo nel Vangelo di Matteo, capitolo 13, versetti dal 53 al 58. Facciamo leggere te, qua. Sì. E lei ci darà tutto.
Ci viene preso il 98?
Sì.
Ora, quando Gesù ebbe finito queste parabole, se ne andò di là e, venuto nella sua patria, li ammaestrava nella loro sinagoga. Sicché essi si stupivano e dicevano: da dove ha ricevuto costui questa sapienza e queste opere potenti? Non è costui il figlio del falegname? Tua madre non si chiama Maria e i suoi fratelli Giacomo, Iose, Simone e Giuda? E le sue sorelle non sono tutte fra noi? Da dove ha egli dunque ricevuto tutte queste cose? E si scandalizzavano di lui. Ma Gesù disse loro: nessun profeta è disprezzato, se non nella sua patria e in casa sua. Ed egli non fece lì molte opere potenti a causa della loro incredulità.
Amen. Bene, andiamo ancora. Negli Atti degli Apostoli, nel capitolo 14, facciamo leggere qualcuno. Ce la fai? Vuoi venire qua? Sì, tutto.
Ora avvenne che anche a Ioconio essi entrarono nella sinagoga dei giudei e parlarono in modo tale che una grande folla di giudei e di greci credette. Ma i giudei increduli sollevarono e inasprirono gli animi dei gentili contro i fratelli. Essi dunque rimasero là molto tempo, parlando francamente nel Signore, il quale rendeva testimonianza alla parola della sua grazia, concedendo dei segni e prodigi si operassero per mano loro. Or la popolazione della città fu divisa. Gli uni parteggiavano per i giudei, gli altri per gli apostoli. Ma quando ci fu un tentativo dei gentili e dei giudei con i loro capi di maltrattare gli apostoli e lapidarli, essi lo vennero a sapere e fuggirono nelle città di Liconia e Listra, a Derbe e nella regione circostante. E là continuarono ad evangelizzare. Or, a Listra c'era un uomo paralizzato ai piedi, che stava sempre seduto e non aveva mai camminato, essendo storpio fin dal grembo di sua madre. Costui udì parlare Paolo, che fissati gli occhi su di lui e vedendo che egli aveva fede per essere guarito, disse ad alta voce: alzati diritto in piedi. Ed egli saltò su e si mise a camminare. Quando la folla vide ciò che Paolo aveva fatto, alzò la voce dicendo in lingua liconica: gli dèi, diventati simili agli uomini, sono discesi fino a loro. E chiamavano Barnaba Giove e Paolo Mercurio, perché era lui che teneva il discorso. Or il sacerdote di Giove, il cui tempio era all'ingresso della loro città, condusse dei tori con ghirlande alle porte e voleva offrire un sacrificio assieme alla folla. Ma gli apostoli Barnaba e Paolo, udito ciò, si stracciarono le vesti e si precipitarono in mezzo alla folla gridando e dicendo: uomini, perché fate queste cose? Anche noi siamo uomini, sottoposti a medesime passioni come voi, e vi annunziamo la buona novella, affinché da queste cose vane vi convertiate al Dio vivente, che ha fatto il cielo, la terra, il mare e tutte le cose che sono in essi. Nelle generazioni passate egli ha lasciato che tutte le nazioni camminassero nelle loro vie, ma non ha lasciato se stesso senza testimonianza, facendo del bene, dandoci dal cielo pioggia e stagioni fruttifere e riempendo i nostri cuori di cibo e di gioia. E dicendo queste cose riuscirono a stento a trattenere le folle dall'offrire loro un sacrificio. Or sopraggiunsero certi giudei da Antiochia e da Iconio. Essi, dopo aver persuaso le folle, lapidarono Paolo e, pensando che fosse morto, lo trascinarono fuori dalla città. Ma essendosi i discepoli radunati intorno a lui, egli si alzò ed entrò in città e il giorno seguente partì con Barnaba alla volta di Derbe. E dopo aver evangelizzato quella città e fatto molti discepoli, se ne ritornarono a Listra e Iconio e ad Antiochia, confermando gli animi dei discepoli ed esortandoli a perseverare nella fede e dicendo che attraverso molte afflizioni dobbiamo entrare nel regno di Dio. E dopo aver designato per loro gli anziani in ciascuna chiesa, avendo pregato e digiunato, li raccomandarono al Signore nel quale avevano creduto. E attraversata la Psidia, vennero nella Panfilia e dopo aver annunziata la parola a Perge, scesero ad Attalia. Poi di là salparono per Antiochia, da dove erano stati raccomandati alla grazia di Dio per l'opera che avevano compiuta. E giunti là, radunarono la chiesa e riferirono quante grandi cose Dio aveva operato per loro e come egli aveva aperto ai gentili la porta della fede. E rimasero qui con i discepoli per parecchio tempo. Amen.
Dunque, quante grandi cose ha operato il Signore nella nostra vita. Come vedete, erano vessati, lapidati, insomma, difficoltà ne hanno avute di ogni genere, ma non era questo il problema. Il fatto che si rialzavano dopo essere lapidati, dopo aver subito tutto, niente, partivano per predicare la parola di Dio. Ecco, e raccontavano tutti queste, tutte queste grandi cose che Dio aveva fatto nella loro vita. Cose che dovremmo anche noi, fratelli e sorelle, raccontare. Il fatto stesso che, sapete, tante volte come credenti, è vero, noi dobbiamo sempre vedere, c'è scritto, verificate se gli spiriti sono da Dio, vedere che ogni cosa sia fatta secondo la sua volontà. E il fatto di aver, quello che ha raccontato il fratello che ha incontrato questa signora, e lui era un momento che era abbastanza arrabbuiato, e comunque questa signora con voce dolce e calma gli ha dato questo foglietto dove c'è scritto Gesù ti ama, e per molti non significa niente, per lui invece significa tutto. È una cosa molto bella, ma soprattutto questa persona, quello che il Signore fa nella nostra vita, nella vita di ognuno di noi, che dovrebbe veramente, certo, veramente difficile. Difficile la testimonianza, sono difficili tante cose, ma alla fine non è né da chi corre né da chi vuole, ma dal Signore Dio che benedice e promuove ogni cosa. Allora, sapete, cari fratelli e sorelle, abbiamo letto poc'anzi il Vangelo di Matteo, che cosa succede. Sapete, ci sarebbero tante cose da leggere, da mettere assieme, ma poi rischiamo di, alla fine, di mettere troppa carne e di diventare dispersivi. Però vogliamo concretizzare alcune cose. Gesù era disprezzato a Nazareth, non solo, cioè, però Nazareth era il posto nel quale egli viveva, no? E quando ebbe finito queste parabole, egli andò là, considerata la sua patria, e ammaestrava, dicendo, adesso cerchiamo di calarci nell'ambiente, e ammaestrava nella sinagoga, sicché tutti si stupivano dicendo, Scusa, ma questo, da dove gli viene questa sapienza? E com'è che fa tutte queste opere potenti? Non è costui il figlio del falegname. Capisci? Sua madre non si chiama Maria. I suoi fratelli, Giacomo, Iose, Simone e Giuda. E le sue sorelle non sono tutte fra di noi. Sapete che questo è un verso chiave che ci divide completamente da quello che credono i cattolici, non solo, eccetera. Ma Gesù poi dice, loro si stupiscono, dice, ma com'è possibile? Da dove gli arrivano tutte queste cose? E si scandalizzavano. Ma Gesù disse loro, nessun profeta è disprezzato se non nella sua patria e in casa sua. Sapete, capita una volta che abbiamo fatto la nostra conversione nella nostra vita, dagli idoli del mondo al Dio vivente e vero. Ecco, perché noi ci siamo convertiti da questi idoli all'Iddio vivente e vero. Succede spesso che siamo presi per pazzi, per diversi, ma in un mondo così squilibrato, così frenetico, così, quando io incontro una personcina che mi dà anche un foglietto con calma e vedi pace nei suoi occhi, vedi qualcosa di diverso succede, no? E quindi succede spesso che siamo. Quante persone diranno, ma questo è uno che vanno cercando di far proseliti, vanno cercando. Succede che siamo presi per pazzi, per persone che magari vogliono polemizzare con la Chiesa Cattolica o con altre religioni. Tutte queste dispute. Dobbiamo certo dire la verità. Nel momento che diciamo la verità, per forza di cose, avremo una contrapposizione. Ecco. E spesso ci vedono come estremisti, orgogliosi. Ha ragione solo lui. Siete troppo accuse di vario genere. Certo che dopo aver fatto una così grande dichiarazione di fede agli altri, come l'abbiamo fatta noi e la facciamo. E gli altri non vedono nessun cambiamento nella nostra vita. La prima impressione è quella che loro hanno ragione. Quindi, quando dico che è importante il nostro cambiamento, il nostro cambiamento. Allora, certo che diventa difficile pensare e credere come per i giudei, cioè immaginate che ne so, una famiglia numerosa, queste, le famiglie in Israele erano molto numerose. La famiglia di Gesù era molto numerosa. Cioè, il punto in bianco, tutta la vita, eccetera, eccetera, a un certo punto, lui, che fa parte di una famiglia, comincia a parlare di cose che. Questo. Da dove le prende? Secondo me, non è i suoi fratelli, le sue sorelle. Com'è possibile? Com'è che fa? Guarisce gli storpi, risuscita i morti. Com'è possibile? Capito? È figlio di Enrico. Capisci? Suo padre non fa il fabbro. No? Com'è possibile questa cosa? Cioè, Cioè, quindi dice una cosa veramente... Invece è una cosa veramente straordinaria perché... Perché è stupefacente come Dio abbia scelto di manifestarsi. Cioè, abbia scelto la normalità di una famiglia. E vedete che quello che sto dicendo ha scelto la normalità di una famiglia, no? Per incarnarsi. Maria. Quindi, sapete, Gesù era il primogenito, se no viene meno la potenza di Dio nell'aver fatto concepire Maria senza bisogno di seme umano. Allora, è stupefacente. Cioè, vedete, vi faccio vedere come cambia la visione di Dio, le scelte che Dio fa con le nostre. Cosa avremmo fatto noi? Cenerentola, come fa? Cioè, Cenerentola era una poverina, non poteva, no. Figli di un falegname, Messia, figlio di un falegname, tutta la famiglia lì, cioè. Perché proprio lui, scusa, non doveva essere solo, ecco, solo lui. Pensateci bene, non dovrebbe esserci solo lui. Poteva, la madre di Dio, tra virgolette, avere altri figli, lui poteva avere altri fratelli carnali. Sento, dov'è il problema? Non c'è nessun problema. Perché è venuta la nascita miracolosa, quindi senza intervento umano, sappiamo che c'è scritto che Dio può far nascere da quelle pietre dei figli ad Abramo. Qualcuno lo può mettere in dubbio. Quindi è avvenuta questa nascita miracolosa, cioè l'incarnazione di Dio. Maria continua a vivere la sua normalità e ad occuparsi della sua numerosa famiglia, come fanno tutte le donne del mondo, le donne di Israele. È lì, in questa normalità, dove ognuno fa il suo lavoro. Chi cucina, chi mangia, chi Giuseppe che faceva il falegname, ogni figlio, ognuno faceva quello che doveva fare. In questa normalità, ecco come cambiano le cose. Dio sceglie una famiglia. Maria dice, a un certo punto, Luca, sia fatto secondo la tua volontà, perché io sono, ho bisogno di un salvatore, mio salvatore. Se ha bisogno di un salvatore, è chiaro che riconosce essere peccatrice, come tutti coloro che riconoscono di avere un salvatore, di, che hanno bisogno di un salvatore. Ma la perversione del pensiero umano che cosa fa? Ecco, guardate, e poi abbiamo visto anche negli atti come cambiano le cose da un momento all'altro, come l'uomo è volubile. Ora sono tutti per te, domani sono tutti contro di te. Ma la perversione del pensiero umano che vuole aggiungere lui, noi siamo noi che decidiamo che Maria non è normale, che fosse proprio una poverella così, no, che fosse una donna normale. E quindi la vogliamo immaginare con gli abiti regali, vestita di stelle, la vogliamo immaginare in tutti questi modi. E vogliamo aggiungere, siamo noi che promuoviamo gli uomini al posto di Dio, ma è una follia assoluta. Cioè noi promuoviamo gli uomini al posto di Dio, decidiamo noi quali sono i santi. E Questa è invece una prerogativa che spetta solo a Dio. Non si possono canonizzare i santi, ma che stiamo scherzando? Una cosa sconcertante. Quindi nel ragionamento umano diventa... Non può essere che tu sei la madre del Salvatore. Per essere la madre del Salvatore non devi avere altri figli. Devi essere vergine, pura e casta, immacolata. Ecco, tra l'altro in questi giorni, tra qualche giorno ci sarà. Devi essere immacolata. Conosciamo tutti gli attributi e le immagini fatte a Maria e ai santi, no? Dalla Chiesa Cattolica, un po' per volta aggiunte. Come vedete, l'ultimo dogma di cui l'8 dicembre si festeggia l'Immacolata Concezione, concepita senza peccato, tutto il resto. Sempre Vergine Immacolata. Qui stiamo parlando di un'altra Maria, non della Maria del Vangelo. Vedete, è la Maria degli uomini, come il Gesù degli uomini, che è uno dei tanti. Allora sempre Vergine, Immacolata, priva di ogni peccato, Avvocata nostra, Madre delle Grazie. E così potrei continuare per giorni. Ma siamo noi che abbiamo fatto questo, allontanandoci completamente dalle scelte che Dio fa. Cioè, capisci? Siamo noi che vestiamo di luce, non è Dio. Siamo noi che diamo onore ora a questo, ora all'altro. I concittadini di Gesù ignoravano che egli, chi fosse, proprio per la normalità nella quale egli era nato. E dicevano, non è possibile. Che lui dice, ma scusa, ma tu sei figlio di un falegname, che pretendi? Capisci? Ci sono tutti i tuoi fratelli qua, tu adesso. Cioè... Ecco. Invece la sua nascita, sappiamo, fu veramente miracolosa e senza bisogno di seme umano. Ma gli uomini ignoravano tutto questo, mettevano in evidenza le cose che sto dicendo, cioè. Non potevano credere perché la sua famiglia era una famiglia normale. Come per dire, il genio Einstein non poteva, qualora fosse nato in una famiglia poverissima, non poteva essere il genio che era. Capite? Il limite dell'uomo. E poi fa un elenco di nomi, dice, ma i suoi fratelli non vivono tutti qua da noi. Giacomo, Simone, io. Vedete che questi chiaramente, non si può capire un'altra cosa, chiaramente sono i fratelli di Gesù e le sue sorelle non sono tutte qui fra noi. Un profeta, dice Gesù, non è disprezzato che se non nella sua patria, in casa sua. In Luca, capitolo 8, versetti 19, 20 e 21, comunque a un certo punto ci sono... La scena ve la ricorderete. Dunque, vediamo un attimino se la trovo. Luca 8. Un secondo. Dice... Ora sua madre e i suoi fratelli vennero da lui, ma non potevano avvicinarlo a causa della folla. E da alcuni gli fu riferito, tua madre e i tuoi fratelli sono là fuori e vogliono vederti. Ma egli rispondendo loro disse, mia madre e i miei fratelli sono quelli che odono la parola di Dio, la mettono in pratica. Capisci? E chiude l'argomento. Quindi nuovamente si fa presente alla sua famiglia. Erano andati a prenderlo per dire, ma questo che sta facendo? E vedremo che questa storia si ripete anche nel Vangelo di Giovanni, possiamo leggere a un certo punto. Nessuno si stupisca dunque dell'opposizione che trova noi, che troviamo quando manifestiamo ad altri la nostra fede e proponiamo agli altri il dono di Dio. Certamente la cosa peggiore in questi casi è vedere nel nostro prossimo cuori così duri e supponenti. Suppongono di avere questa verità, ma non considerano che non sono nulla. L'uomo non è nulla, è un vapore che nasce per un po' di tempo e svanisce. Cuori duri e supponenti e alternative o alternative inesistenti alla verità di Dio. Loro propongono delle alternative che non esistono. Dunque, la nostra tristezza per noi e per coloro che amiamo. Vederli in una via senza uscita e man mano vederli indurire sempre di più il loro cuore. È una cosa straziante, soprattutto per le persone che amiamo e che hanno rifiutato e hanno scelto deliberatamente il giudizio eterno. Deliberatamente, pur di non cedere al loro orgoglio, alle loro false convinzioni. Così terribile. No, non è possibile che tu, chi sei? Tu sei il mio fratello, sei nato nella mia famiglia. Cosa mi vuoi dire tu? Chi sei tu? Adesso sei arrivato tu e vuoi cambiare il mondo? Io da quando sono nato? Mi hanno sempre insegnato così i miei genitori. Nella mia famiglia è sempre andata così. E quindi non è normale. Chi sei tu? Oggi sei arrivato tu e mi dici che queste cose della tradizione della Chiesa Cattolica sono sbagliate. Ma per favore, ma chi sei tu per dirmi questo? Ecco perché nessuno è profeta della propria patria. Negli Atti degli Apostoli abbiamo visto l'opposizione più dura alla predicazione di Paolo e Barnaba. Fu proprio questa opposizione da parte dei giudei, guarda caso, da coloro che conoscevano meglio le scritture, che parlavano di Gesù, che l'avrebbero condotto, che il Messia sarebbe venuto in questo modo. Non dobbiamo dimenticare cosa dice il profeta Isaia, che da una vergine, una giovane, sarebbe nato il Messia. E non solo gli ebrei queste cose le conoscevano, i giudei, ma si opposero alla resistenza. Fu proprio da parte dei giudei, cioè da coloro che avrebbero dovuto conoscere il piano di Dio. Ma qui, capisci, il problema è che è più facile osservare pedestremente delle regole che capire ciò che il Signore ci vuole dire, e cioè studiare anche la sua parola. Cosa più facile? Dov'è il problema? Domenica vado a messa, o faccio un'altra cosa, oppure vado a dare dei fogliettini in giro, così mi sento bene, ho fatto il mio dovere. Quindi, ma non è per opere che siamo salvati, ma per la grazia di Dio. Entrati in Listra, come abbiamo visto prima, Paolo guarì un uomo che era storpio fin dal grembo di sua madre. Perché? Per causa del peccato. Dobbiamo dimenticare che Dio ha maledetto la creazione. Non solo noi, tutta la creazione. I terremoti sono una conseguenza. I vulcani sono una conseguenza. I maremoti Gli tsunami sono una conseguenza. La peste, la lebbra che c'era all'epoca, Gesù guarì molti lebbrosi. Che cos'era? Era la causa del peccato. Se non capiamo queste relazioni, facciamo fatica a capire il resto. Ma fecero questo miracolo, Paolo guarì un uomo. Poi immaginate, uno, voi vedete da bambino che è tutto storpio, poi a un certo punto guarisce. Bello grande, guarisce. E allora dicono, no, questi dicono, ma allora gli dèi sono scesi in mezzo a noi. E allora, sapete, la cultura greca aveva, ci sono scesi in mezzo a noi. E quindi che facciamo? No, è sicuro. E allora prendono ghirlande, no? Prendono tori da offrire a loro. Sono gli dèi, sono scesi. Uno lo chiamavano Mercurio, l'altro lo chiamavano. Cioè, comunque, erano convinti che fossero scesi in mezzo a loro. E quindi, ecco, sì. E chiamavano Barnaba Giove, Paolo Mercurio, perché era lui che li teneva il discorso. E quindi il sacerdote di Giove, il cui tempio era all'ingresso della loro città, condusse dei tori con ghirlande alle porte e voleva offrire un sacrificio insieme alla folla. Ma gli apostoli Paolo e Barnaba, udito ciò, quindi ecco, udito ciò, si strapparono le vesti e precipitarono in mezzo alla folla gridando: uomini, perché fate queste cose? Noi siamo uomini come voi. Capito? L'uomo va sempre a cercare il mago, il diverso, l'uomo, cioè che continua a vedere potere nell'uomo, ma nell'uomo non c'è nessun potere. Solo in Dio c'è il potere. E quindi si precipitano perché sanno che questi stanno facendo sacrilegio. Quando l'apostolo Giovanni gli viene fatta la rivelazione nel libro di Apocalisse, per quello che gli è stato rivelato, che gli ha rivelato l'angelo, si inchina per non lo fare, l'angelo prende, dice non lo fare perché io sono come te, sono un servitore come te. La diversità nel vedere tutto questo. Anche noi, dice, siamo uomini sottoposti a medesime passioni come voi. Abbiamo le stesse passioni, ci scorre lo stesso sangue, ci verrà il mal di pancia come a voi, no? Affinché da queste cose vi convertiate, dagli idoli all'Iddio vivente che ha fatto il cielo, la terra, il mare e tutte le cose che sono in essi. E invece, che cosa è avvenuto nell'arco dei secoli? Noi abbiamo dovuto fare il percorso opposto per tornare. È avvenuto che, incredibilmente, un certo cristianesimo ha portato, ha creato dei nuovi idoli, dei nuovi intermediari tra Dio e gli uomini, i santi, le madonne, chi più ne abbia ne metta. I vari papi si sono fatti maestri, non so, secondo loro voglia. Le canonizzazioni che vengono fatte. Cioè non è che dobbiamo avere paura adesso di dire queste cose, tanto hanno già paura di loro stessi perché stanno morendo. Ve ne siete accorti che stanno morendo come Chiesa? Che non ci sono più? Perché senza Dio non puoi esistere. Fino adesso sei esistito perché hai inculcato il terrore alle popolazioni con la forza dei tuoi amici crudeli, che ha sterminato bambini, hanno sottoposto sempre per sete di potere il braccio secolare della Chiesa Cattolica e non solo. Ecco, e quindi gli uomini hanno creato delle nuove divinità, perché se avesse paura. Io mi ricordo quando ero bambino, le cose si raccontavano dalle nostre parti. C'erano Madonne di ogni genere, e no, ce n'era una, forse vi avrò raccontato anche la storia, si chiamava Madonna del Pollino. Il Pollino è una... E si raccontava che gli avevano offerto una mucca, qualcosa del genere. Però, siccome aveva un difetto, cioè, questi racconti la gente. La sera, siccome questa offerta era stata fatta perché doveva guarire una sorella, la madre di qualcuno, e gli è stata portata questa, la sera c'è questa qui, poi è morta la signora, e la mucca l'ha ritrovata nella stalla. Cioè, sono cose che dicevano, no? Quindi c'è bisogno di creare le divinità. Ma questo ti fa capire, ma la cultura popolare, se voi vedete, ogni tanto guardo questi filmati dell'epoca, io ci sono stato lì 2 o 3 volte, e appena convertito è una parola grossa, cioè appena, comunque il Signore mi aveva chiamato, avevo capito che quella era la sua via, io potevo essere arrestato in quel momento, perché sono andato nel confessionale, ho detto: voi qui state commettendo idolatria. E mi ricordo che io ero un ragazzino, però sapete come sono fatti i ragazzini. Il prete, quando hai 17 anni, il prete, sì, avevo qualcosa in più, dice, il prete ha gridato: guardie, carabinieri, fatelo arrestare! Io nel frattempo sono scappato, sono riuscito a scappare. Avrebbe potuto, ma lui non aveva testimoni per potermi dire, no, non doveva essere un segreto quello che si dice nel confessionale. Io ho detto: voi qua state facendo commettere gravi idolatrie. Penso, ha avuto coraggio barbaro. E sono scappato. Onori per questi dei creati, che non sono dei, come dice la scrittura. Quindi abbiamo dovuto fare il percorso inverso, convertirci dagli idoli, dei quali siamo nati, cresciuti e pasciuti, della Chiesa Cattolica alle Dio vivente. Ma ora quella Chiesa lì è morta, non c'è più, capito? È solo una carcassa di strutture, è un connubio tra politica, c'è di tutto, sono delle cose in Apocalisse che somigliano molto a quello che vi sto dicendo, quando descrive a Giovanni queste cose. E allora la folla, quando aveva visto che questo era guarito, che era storpio, da quando era nato, la folla di fronte a questo miracolo cercò di fare quello che fanno tutti gli uomini, feste in onore di costoro che sono degli dèi, che hanno compiuto il miracolo. Ma Paolo li riprende, ricordando loro che sono degli uomini, sottoposti alle medesime passioni, e che tutti si convertano da queste cose vane all'Iddio vivente che ha fatto il cielo e la terra. Ma la stessa folla, attenti, ma la stessa folla che prima voleva offrire sacrifici in loro onore, perché le cose poi ci sfuggono se non leggiamo bene, che voleva offrire sacrifici in loro onore, e ghirlande, convinte da alcuni giudei, lapidarono Paolo. Poi, credendolo morto, se ne sono andati. Vedete, dobbiamo stare molto attenti, perché ora ti portano su così amici, parenti, quale amico in Cristo abbiamo. Ora amici, parenti, cosa ti portano così? No, perché oggi ti applaudono, poi in fondo ti invidiano, E sotto un altro fondo ti tradisco. Sono capaci di ammazzarti. Gli stessi che ti hanno osannato, subito dopo sono capaci di accoltellarti. Quindi stiamo attenti, cari, a vivere in mezzo alla menzogna. Perché queste persone qua sono amiche fino a quando non gli vai contro. Ma se gli vai contro per qualche motivo, o se o qualcun altro li convince del contrario, sei finito. Oppure dicono, ah, quello ha detto di te, o tu, finita. È finita. Ora poi per distruggerti, oggi ci sono anche i social, sapete? Potremmo continuare. Sono le vendette, sapete, sono le vendette più terribili, poi pubblicazioni infami su internet e tutto il resto. Sapete che una ragazza si è uccisa, uno, ma non è l'unica, per la vergogna. Allora, questi cambi di opinione così repentina, dobbiamo tenerli in conto in un mondo che non crede. Non può essere così per noi, che invece non mutiamo né convinzione e tantomeno la fede. Ecco dove siamo arrivati. Questo è il nostro punto d'arrivo, dal quale abbiamo cominciato il nostro cammino. Allora, nonostante le torture, le lapidazioni, le sofferenze, Paolo, Barnaba e tutti i servitori di Dio continuarono la loro testimonianza. Non ho paura, continuerò la mia testimonianza. Molti profeti, sapete, in passato non hanno avuto un trattamento di favore, anzi furono uccisi, lapidati, rinchiusi, segati, lo dice Gesù. Questa è la storia dell'uomo, vigliacco. Come cambia opinione? E come? Dovrei essere tuo fratello. Il figlio di Baracchia, che fu ucciso Zaccaria, che fu ucciso dall'altare, lo ricordate? Lo dice Gesù. Sono i martiri di Gesù, i primi cristiani. Dice, ma allora noi dobbiamo morire martiri. I primi cristiani andavano, voi non lo ricordate, qualcuno dovrebbe saperlo, ma lì c'era una fede fortissima. I romani li mandavano in bocca ai leoni. E loro andavano lì cantando, cantando. Ma ci sono stati dei momenti che Dio ha chiuso la bocca ai leoni. Ricordate la storia di Daniele. E ha fatto in modo che il fuoco non bruciasse. Non si sentiva neanche odore nei vestiti di Daniele, nel fumo. In questo caso Dio ha permesso che morissero come martiri. Ma che cos'è la morte? La morte non è niente, come potrebbe essere. Dio è tutto. In questi giorni sentivo tante di quelle persone, un po' di qua, un po' di là, mi raccontavano un po' chi un incidente, chi. Io non mi ricordo niente. L'altro giorno ho visto un'altra persona che era finita in coma per un po' di tempo. L'ho rivista. Dice io, non ricordo assolutamente nulla. Non so nulla. Cos'è la morte? Dio non è il Dio dei morti, ma dei viventi. Quindi, ma noi sappiamo la promessa, né morte né vita, nessuna cosa ci potranno separare dall'amore di Dio che è in Cristo. Nel Nuovo Testamento potremmo fare un lungo elenco di tutte queste cose, partendo da Giovanni Battista. Oh, era stato il più grande profeta davanti a Gesù, Erode, perché gli andava contro. Ecco, c'è scritto, perché gli andava contro, forse aveva paura, ha dovuto accontentare la sua promessa, aveva promesso di fargli alla sua amata, di fargli tagliare la testa, qualora, no, è lei che gli chiede la moglie del fratello di Erode. Gli chiede alla figlia, no? Chiedi, gli ha chiesto la testa di Giovanni Battista. Lui aveva paura, però non poteva tornare indietro. L'ha fatto decapitare. Lo ha fatto decapitare. Che premio ne abbiamo? Se guardiamo queste cose, ma conviene essere servitore di Dio? Vedete voi cosa credete. Se guardate indietro, guardate avanti. C'è un lungo elenco da fare, molto lungo, ma nel Vangelo di Giovanni, al capitolo 7, ancora una volta vediamo i fratelli di Gesù. Tornano ancora i fratelli di Gesù che si oppongono alla sua opera perché non credevano in lui, c'è scritto. Alla festa delle capanne, no? Dicevano, ah, e volevano dissuaderlo. E Gesù dice, il motivo di questa opposizione è che loro sono del mondo e il mondo non può odiare ciò che è suo. Lo dice Gesù. Il mondo non può odiare ciò che è suo. Come fa? Ama quello che è suo e odia. Ma vedete, però il mondo cambia opinione molto repentinamente. Ora mi stai mettendo su un altare di gloria e di lode e subito dopo mi lapidi. Ecco, questi sono gli uomini. Questi sono gli uomini. Invece il Signore Gesù non ci tradirà mai, perché ci ha amati talmente tanto che ha versato il suo sangue, puro da ogni macchia, da ogni peccato, al posto nostro, per riscattarci dai nostri peccati, dal nostro fallimento, dalla nostra vita fatta di fallimenti, di opinioni sbagliate, di credi sbagliati. Ma ora c'è scritto convertitevi dagli idoli all'Iddio vivente che ha fatto il cielo e la terra, il mare e tutte le cose che sono in esso. E così ancora Gesù dice il mondo odia me, che testimonio di lui, che le sue opere sono malvagi. E noi continuiamo a dire, ma non è tutta questa malvagità, tutta questa... che adesso ripeto, stiamo attenti perché guardate qualche filmato degli anni passati, ma la storia ce lo insegna. La miseria nella quale si è vissuti, no? Perché c'è gente che dice che una volta si stava meglio. Non lo so, l'uomo è sempre malvagio uguale. Voi forse... Io ero bambino, mi ricordo altri bambini con le toppe, con altri scalzi, altri donne scalze. Io me lo ricordo queste cose qui. Povertà assoluta, cioè poi l'uomo si incattivisce. Quindi stiamo attenti. Ma Gesù dice che il mondo lo odia, perché egli testimonia di lui che le sue opere sono malvagie. Sapete, se uno non ha un po' il capo e la coda di tutto questo, il filo del discorso, queste cose qua non le capisce. Dice, ma chi? Cosa stiamo parlando? E così è per tutti quelli che testimoniano contro le opere malvagie e pervertite di questo mondo. E noi continuiamo a dirlo con forza. Ieri si facevano alcuni discorsi durante, così sapete cosa faccio di sabato pomeriggio, no? quelle poche ore, c'è anche una ragazzina da noi, e così parlava di tutto ciò che fanno i loro compagni, delle cose demenziali proprio, e non solo. E un'altra signora si lamentava di questi ragazzini di 11, 12, 13 anni che gridano, bestemmiano in continuazione, ha dovuto chiamare i carabinieri, ha dovuto chiamare... Ma tanto Allora, finché parli di cibo col mondo, ma andrai sempre d'accordo con tutti. Stasera cucino quello, potrò mangiare quella, tutto bene. Parli di sesso o di qualcos'altro, va tutto bene. Ma quando tocchi l'argomento dell'esistenza e che sei a scadenza, sei scaduto, sei a scadenza. E tocchi l'argomento della salvezza, ti alza un muro di gomma. Spesso, molto spesso. Allora, tante volte si sentono i giovani dire, e questi siamo tutti testimoni, ma io lo capisco, da una parte. Ma poi alla fine io vorrei far riflettere i giovani. Tante volte si sente dire, è difficile per me credere, perché sono nato in una famiglia di credenti. Capisci? C'è anche questo. Devo fare le mie esperienze. E noi, come genitori premurosi, è giusto che facciano le loro esperienze. Devo fare le mie esperienze e le mie valutazioni. Poi vedremo. Però io ti auguro, caro ragazzo, cara ragazza, che tu sia come il figlio prodigo, però. Che tu torni quando ti renderai conto che lontano dalla protezione del Signore e della tua famiglia. Ti auguro che tu torni a lui, come il figlio prodigo tornò al padre. Perché sapete, le colpe poi sono sui genitori, perché tu sei tu che mi hai messo al mondo. E ci sono tante cose. Quindi dico questo perché Gesù ha detto che nessuno è profeta nella propria patria, nella propria casa. È molto difficile questo. Se non hanno creduto a Gesù, e dice: ma tu chi sei? Sei mio padre, sei mia madre, sei chi sei? Perché quando uno cresce, poi comincia a fare queste: chi sei tu? Chi l'ha detto? Io sono così perché sono nato in questa famiglia. Se no, potrei. Pensa, se tu fossi nato in una famiglia di bestie che si strappano i capelli e si tirano i ferri, io ne ho viste di cose, ogni tanto veniva qualche studente a scuola con che è successo? E mia madre ha lanciato il ferro, mio padre ha colpito me, o cose del genere, insomma, ma ce n'erano di tutti i colori. Se tu fossi nato in una famiglia che poi, non so se sono strappati i capelli, si sono separati, non hanno sopportato le difficoltà gli uni con gli altri, ci sono delle situazioni nella vita, le difficoltà delle quali però l'amore di Dio, Dio ha creato la famiglia, non ha creato da subito, non ha creato altre forme, ha creato la famiglia. Quindi ringraziamo Dio che siamo qua, tutti intatti in questo che è la nostra. Ma poi lui è il baluardo che garantisce tutte queste cose. E quindi quando devo fare. Dico no, ma io devo fare le mie esperienze, quindi lo capisco, ma non è un'accusa, è solo un momento di riflessione. Quindi tu fai l'opposto. Una volta mia figlia mi ha detto, dopo, ha detto, poi però ha fatto quattro conti e ha detto, ma io sono contento di essere nato in questa famiglia. Un giorno ha fatto queste sue considerazioni. Nessuna famiglia è perfetta, perché finché non si è sottomessi alla parola di Dio completamente, maschi e femmine, nella famiglia ci saranno sempre dei problemi, perché ci saranno dei conflitti. Io voglio questo e tu vuoi l'altro. Facciamo le cose secondo quello che il Signore vuole. Quindi lo dico a maschi e a femmine. significa che la femmina deve essere sottomessa a tutti i costi perché l'ha detto il maschio. Se il maschio è un idiota, scusate, e ce ne sono, che facciamo? Diamo il nostro buon esempio, essendo sottomesse alla parola di Dio. Da lì saranno tutti ammutoliti, capisci? Perché io, se tu sei un idiota, emergerà, ti renderai conto. E però devo pregare per mio marito o per mia moglie, che è irrequieta, che è turbolenta, e tutte queste cose qua. Perché è facile dire, sono nata in una famiglia di credenti, non è facile per me, ma pensa. Prova a nascere in una famiglia, sì, dove poi ti lasciano in mezzo alla strada, chi se ne frega. Mi dicevano che questi ragazzini di 11-12 anni possono stare fino alle 3 di notte in giro a bestemmiare, ma certo che no, i genitori dove sono? Queste famiglie dove sono? Oh, prova a nascere una famiglia di quelle. Anche tu starai fuori fino alle 2, alle 3 di notte e poi voglio vedere che cosa ti rimane di tutte queste tue nottate bestemmiando e continuando. E allora devo fare le mie esperienze. Quindi, cari genitori credenti, lo dice la parola di Dio, leggiamo queste cose, ce n'è per tutti. Per belli e per brutti. Cari genitori credenti, anche noi possiamo dire con le parole di Gesù, nessuno è profeta nella sua propria patria o nella propria casa, nella propria famiglia. Ma se conosciamo il Signore, allora ci sottomettiamo gli uni agli altri nell'ordine che il Signore ha stabilito. Dopo anni vi posso dire questo. Mi rimbombano ancora nelle orecchie le parole di mia mamma. Mi diceva, quando le ho parlato per la prima volta della mia fede, aver scoperto questa fede. Figlio mio, queste cose dille solo a me, dille solo a mamma. Non al mondo, altrimenti ti prenderanno per pazzo e si befferanno di te. Questa era la sua paura, non tanto per quello che dicevo. Che dire? Ringrazio il Signore, invece, che nonostante tutte le mie difficoltà, ha condotto la mia vita. Lo ringrazio. Quando va, la mia grazia ti basta. Quando stai male, che hai dei problemi di salute, e vedi qui che i miracoli che questi fratelli facevano, no? I segni, i miracoli. Ogni tanto gli chiedi, il Signore, ma scusa, hai guarito tutti questi? E io? Ho qualche problema di salute. Come puoi guarire? Ma potrei sentire la voce del Signore dirmi, ma ti ricordi che ti ho guarito da un tumore con metastasi? Non ti ricordi? Non ti ricordi di questo? Ti ho fatto fare tutto il percorso che dovevi fare. Perché tu mi conoscessi meglio. Perché tu conoscessi meglio la mia grazia. Perché tu crescessi. Il Signore fa tante belle cose tutte assieme. Ora stai calmo. Perché la mia grazia ti basta. Amen. Amen. Thank you.